Temo tutto sul sito e ad alcune deve essere già arrivato perché la Liliana Moro l'ha già spedito ieri sera.
Sì,
ecco,
sì.
E anche l'hanno scritto
visto, grazie,
Cristina, di Cristina Morini, che lavora, anche Cristina studia, non è un economista, ma è una giornalista, però si occupa da tanto tempo soprattutto del problema del lavoro. Del lavoro precario, delle forme nuove che prende il lavoro con i cambiamenti che sono
rosso.
Poi vi diranno meglio loro come si sono anche messe d'accordo su come impostare il tema. Noi, come sempre in questi incontri, cerchiamo di avviare il discorso, impostare il discorso, e poi però vorremmo proprio che ci fosse una discussione, abbiamo tutto il tempo per discutere a fondo insieme e con loro. Quindi dite voi meglio
però mi dovresti dire quanto ti aspetti che parliamo.
No, ti aspetti, no, voi impostate, impostate il discorso, poi dopo, quando ritenete che ci siano già un po' di temi in campo, e poi ci fermiamo, poi riprendiamo, insomma, no? Ho già fatto un intervento per minimalistico, così chiamo.
Non lo so perché, diciamo, sì, sono un po' in difficoltà per capire che taglio dare a questa cosa, perché è vero, allora parlo prima io,
sì,
facciamo
sì,
così e poi vediamo.
Noi avevamo deciso che introducesse Antonella, che ha più, diciamo,
no, il problema generali. È che di vedere dove sono i punti poi della discussione, perché diciamo la difficoltà deriva dal fatto che io appunto da molti anni ormai sono 30 anni, un paio di decenni, mi occupo non tanto del lavoro, e su questo avrei qualcosa da ridire sul titolo, ma mi occupo di lavori, ossia tutto lo sforzo, e bisogna vedere dove faccio questo sforzo, è di connettere lavori pagati e non pagati, quindi di estendere il quadro con cui di solito si analizza il lavoro. Non tanto per addizione, ossia ce ne aggiungo una parte non pagata, anche se questo poi crea dei problemi alla teoria, aggiungere nella visione del sistema economico una parte che non passa attraverso il mercato. Ma il problema vero è vedere la qualità diversa dei lavori e la relazione funzionale. Allora, questo, diciamo, detto in gergo, sarebbe parlare del problema del rapporto fra produzione e riproduzione. Questa dizione vecchia di decenni, la difficoltà per me a che punto affronto questo problema con voi. Nello stesso tempo continuo a pensare, quindi non voglio essere ripetitiva perché anche voi mi avrete sentito su alcune cose, però continuo a pensare, e sta sempre di più evidenziandosi come il nodo centrale. Il titolo di questa relazione, peraltro mi è parso del seminario, che avesse a che vedere lavoro, corpi, lavoro e così via. Per esempio, l'ultimo mio articolo, che adesso è pubblicato su Politica Economica e che appunto Lea definisce paludato e quindi, diciamo, non adatto a questo, non a caso ha un titolo che si chiama Denaro, lavori, corpi e responsabilità, una crisi di sistema, perché quell'articolo è sulla crisi.
Allontaniamolo cortesemente.
Perché appunto in questo momento di crisi così strutturale e fondamentale, quel nodo appare sempre come il nodo più importante. Quindi per riuscire... Io mi trovo nella difficoltà di trattare una cosa, come dice giustamente Lea, tratto da 30 anni a vari livelli, e che nel cercare i lavori da mandare a Lea dicevo, ma in fondo ripeto spesso le stesse cose. Se poi vado in un uditorio diverso, questo effetto di ripetere le stesse cose si accentua il rischio, perché non so da che parte partire per costruire il discorso. Questa ripetizione di un tema che forse per me è quasi un tema fisso, diciamo, è proprio una mania nata nel movimento politico, perché l'altro problema è qui come ne parlo, se ne parlo come economista, e allora il mio sforzo è spiegare agli economisti che devono vedere il sistema in un modo diverso, metterci dentro delle cose diverse e così via, ed è una battaglia all'interno della mia corporazione, un interno che si è popolato, diciamo nel 1990, ma insomma, che non tanto a livello italiano, ma a livello internazionale ha un'associazione che si chiama Economia Femminista e che ha una rivista accademica che si chiama Feminist Economics, che è molto interessante, molto, e quindi un tema potrebbe essere, come qualcuno mi diceva adesso, ma raccontaci cosa sei andata a fare negli Stati Uniti, peraltro anche a Panama. Negli Stati Uniti andavo a Washington a un seminario internazionale sul lavoro non pagato, perché questo pezzo del lavoro non pagato, che detto così è molto riduttivo, è il pezzo paradigmatico per l'economia femminista, è la sfida, è tutto lì che ciò che si deve collocare e usare come momento di trasformazione. Per questo io non sono una economista da chiamare sul lavoro pagato, so delle cose, so cosa sta succedendo, alcune cose della crisi è importante saperlo, ma il mio vero rovello, e quindi la cosa su cui tiro fuori qualcosa di interessante, forse nuovo, è esattamente nella relazione fra i due lavori, e come questa non la si può chiudere in un problema femminile come si fa nelle politiche di conciliazione, cioè non è un problema di mettere insieme i tempi, i luoghi, gli orari a livello di esperienza femminile. Il vero problema, e siamo qui in una sede che tutto questo lo sa, ma quando poi lo dico invece all'interno dell'Accademia, questo è un momento più complicato, il vero problema è usare questa esperienza femminile della connessione dei due lavori, delle due sfere e così via, come prospettiva di spostamento. Quindi la cosa che in sede femminista si sa, questo problema di sottrarre le donne da una categoria sociale che in qualche modo le identifica in uno svantaggio e metterlo in un soggetto che non è né neutro né impersonale, non è né un uomo neutro né una persona impersonale, ma che è appunto fatta di corpo, di uomini e donne, e che si discute e che fondano i soggetti sociali. Dopodiché lì comincia tutto un pezzo filosofico che abbandono presto, ma che è fondamentale. Se sto parlando di una visione, di una prospettiva, ed è una prospettiva sull'individuo e come definisco l'individuo e come colloco quell'individuo con la società, è un problema filosofico. Su questo le nostre compagne della filosofia hanno ragione, è un problema filosofico, non solo loro. Ciò su cui però io non mi posso assestare neanche lì è il fatto che non posso definire le donne come un soggetto diverso e poi percorrere la loro vicenda. Io devo, e questo è stato i gruppi, ciao, del salario, per esempio vi consiglierei di leggere, è in inglese adesso ma è nato in italiano e non so bene la differenza tra le due versioni, Silvia Federici, il libro che si chiama Il grande Caliban and the Witch in inglese, che è la pubblicazione in inglese del libro Il grande Calibano, in cui nella sua prefazione lei coglie benissimo la tensione che c'è fra l'esperienza, chiamiamola, di lotta femminista del salario di Maria Rosa, di Silvia Federici, con le visioni che hanno avuto, con le vicende che poi ci sono state, ma il punto di tensione che ci ha caratterizzato e che tuttora in qualche modo mi segna e che continua a essere problematico nell'ambito femminista è il fatto che da una parte sceglie il soggetto femminile e la sua esperienza come punto di riferimento, dall'altra non separi questo soggetto dall'attraversamento del mondo e per esempio del sistema capitalistico. Il che vuol dire che non ci van bene né quelle della differenza solo se su questo costruiscono una metafisica o quel che è del femminile, di quel secondo soggetto, ma neppure chi ci parla dei lavori pagati senza cogliere la differenza che è appunto il pezzo che collega nella storia dei sistemi economici e quindi nella storia del sistema capitalistico il pezzo produzione e riproduzione, il produrre per accumulare la ricchezza, diciamo, e il produrre per il vivere. Queste due cose sono legate, ma sono legate storicamente in modo molto dinamico, molto in tensione, molto lì in quella tensione, in quella storia ci stanno non solo le esperienze delle donne ma i corpi delle donne. Questo pezzo Silvia Federici nel grande Caliban and the Witch, ormai lo cito in inglese perché non sono riuscita a verificare se è tanto diverso o no, che è peraltro un libro che in America sta avendo un grandissimo successo tra gli ambienti, perché è la storia di come il sistema capitalistico nel momento della sua accumulazione originaria struttura un controllo sul corpo delle donne e un controllo molto violento. Questo appunto si torna su temi molto attuali. Molto violento, che ha avuto nei momenti di fondazione dei paesi diciamo occidentali del capitalismo negli anni 500-600 il grande massacro e genocidio delle donne, che è stata la questione delle streghe, cioè che l'esperienza femminile di donne autonome, vecchie, curatrici, ribelli e così via è stata repressa sul corpo delle donne con una violenza che storicamente è stata rimossa. E lei racconta, dice, ma io poi quando sono andata in Africa mi sono trovata ad osservare lo stesso processo violento di controllo sui corpi delle donne nel momento in cui si doveva fondare, in qualche modo sviluppare questa accumulazione originaria che è in corso in questo momento in tutto il mondo. Quindi in quella tensione che, per dirla semplicemente, è produzione e riproduzione, si gioca il corpo delle donne e la violenza sul corpo delle donne. Come continuare questo discorso? Quindi io trovo giusto, visto che Lea mi ha presentato così, sono profondamente radicata in quell'esperienza io. È stata, potrei chiamarla, insomma, la cosa che mi ha fatto capire delle cose che non avevo mai capito e avendole capite allora continuo a lavorarci, però senza un movimento politico che su quello fa la sua storia. Faccio fatica perché in questo momento sono molto spostata sulla crisi, perché nella crisi in corso, che si annuncia come una delle grandi crisi epocali di povertà nell'abbondanza, se il sistema capitalistico ha un suo problema, siccome si regge sulla accumulazione di un sovrappiù, vuol dire che è un elemento sempre in crescita, perché io investo per aumentare la capacità produttiva l'eccedenza che ho già prodotto. Quindi è un sistema che è condannato, io ai miei studenti lo dico così, è come se fosse uno condannato a ballare un valzer sempre più veloce. ha un ritmo, è condannato a un ritmo, non a una sostenibilità, a un ritmo che cresce. E cresce il ritmo di crescita e deve mantenere la giusta struttura tra produrre beni di investimento, beni di consumo, un'eccellenza, ha un problema di composizione. Tenere insieme questo pezzo è molto complicato. Per cui succede nella storia, io faccio solo il pensiero economico, in modo ricorrente che ci sono di crisi di povertà nell'abbondanza, di grandissima povertà, in un'abbondanza che di mezzi, di risorse, di liquidità, di lavoro, di impianti, tutto è abbondante, ma non viene utilizzato perché non ci sono sbocchi di investimento considerato adeguato da chi domina questo sistema, dal soggetto egemone autonomo. Questa crisi è stata preparata in 30 anni di quello che io definisco una lotta di classe esplicita. Era successo che dal dopoguerra in poi, per questioni di guerra, per cui il ritmo si teneva perché si reinvestiva dopo la distruzione, un aumento dei consumi perché dopo i sacrifici della guerra ognuno, delle politiche keynesiane, che non per Keynes, ma qui mi devo fermare, non per Keynes, non erano volute così, ma nei fatti hanno canalizzato la spesa pubblica su salute, scuola, trasferimenti, pensioni e così via, tutela del lavoro e diritti. Questo spostamento aveva creato uno spostamento proprio sul piano delle condizioni del vivere, che erano diventate un po' più sicure, migliori, e in qualche modo questo aveva spostato il rapporto di forza fra salari e profitti, con una crescita verso i salari. Questa vicenda di spostamento distributivo, quindi all'interno di quella che definirei la lotta di classe, salario, ha determinato una reazione, è stata una reazione molto forte che è cominciata negli anni, primi anni 70, cioè stato, quei soggetti avevano maggiore salute, migliore scuola, erano riconosciuti i diritti, erano anche stati conflittuali, quindi molto pericolosi. Cominciato in Inghilterra e negli Stati Uniti e poi si è diffuso, degli anni di reazione, siamo in anni di movimenti reazionari. Infatti quando dico sempre le stesse cose, però quella cosa che voi avete letto, che peraltro è vecchia, è stata pubblicata nel 2007, è una cosa che io ho fatto a Venezia, ma altre cose scritte, quella di quali sono molto, e io dico c'è un attacco reazionario alle condizioni di vita, così si sapeva, si vedeva. La crisi lo fa vedere molto clamorosamente, ormai lo sanno tutti che i salari sono stati sotto attacco, che c'è un attacco al welfare, discutevamo della salute, è veloce il peggioramento, l'Italia ci è arrivata un po' più tardi perché non aveva ancora il welfare, per cui finché l'ha messo su un po'. Cosa c'entrano le donne in tutto questo? Ciò che io voglio fare vedere è che quel nodo in cui le donne sono chiamate a sostenere, sono le responsabili in ultima istanza della qualità della vita e della sostenibilità della vita. Questo ruolo, quindi non sono più solo i lavori, io sono già costretta a parlare della divisione delle risorse, salari, profitti, della divisione dei lavori, dei lavori pagati, che sono quelli che consentono poi il margine, il profitto e tutto ciò che sta successo nel cambiamento del mercato del lavoro globale, del lavoro non pagato che porto dentro per far vedere dove vanno a finire, poi cosa succede delle condizioni di vita, e di responsabilità, perché ciò che comanda il lavoro non pagato è la responsabilità. La responsabilità verso se stessi, ma per le donne ancor più verso gli altri. questa responsabilità della sostenibilità, possibilmente del benessere, e un'attesa di felicità di cui le donne sono responsabili, è un peso fortissimo. Il problema è che quando andiamo a vedere come si guarda l'economia e come anche la sinistra e anche i compagni, compresi quelli della conoscenza, guardano l'economia, lo sguardo è tutto sul mercato del lavoro capitalista. Infatti si discute quale prezzo, quale salario, prezzo, le quantità, quale occupazione e che cosa si fa sul lavoro salariato. I vari lavori, quindi possono essere fordisti, possono essere della conoscenza, possono essere precari, possono essere co. La descrizione dei lavori e l'analisi dei lavori è molto dettagliata. Ciò che continua a mancare, ma ed è qui il problema di oggi, che vorrei che manca anche nel movimento femminista, e lì è la tragedia, è l'attenzione alla connessione e alla tensione profonda che esiste fra i lavori, qualsiasi siano gli ultimi del XXI secolo, e il processo di riproduzione di quei lavoratori. Quel processo di riproduzione continua o a essere analizzato come stato, come servizi, e quindi che può essere anche attaccato perché non ha una collocazione nel sistema. Io non riesco a spiegare cosa succede se taglio la scuola e la salute, perché in quel sistema lì lo vedo come una cosa a valle, adattiva, che dipende dalle risorse che riesco a distribuire. Ma soprattutto manca un'attenzione politica al processo in cui effettivamente metto le condizioni, le persone in grado di lavorare. Quel processo di lavorare, di vivere, di convivere, di morire, come sappiamo, di vivere fino a... Questa tensione sta crescendo. Perché, come ci dice Maria Laura Sabadini, che è dell'Istat, lei ha fatto una proiezione, dice per esempio, la generazione per esempio di mia madre aveva 2 fratelli, 4 figli, un anziano solo che sopravviveva e che viveva 10 anni. La generazione di mia figlia, avrà, se gli va bene, 1 fratello. Perché si fa 1,5 figli, quindi qualcuno ne ha 2, qualcuno ne ha 1. 1 figlio e 4 anziani che vivono 30 anni. Più la situazione del mercato del lavoro salariato adesso è che un salario solo in famiglia è causa di povertà. Il salario, l'ultima inchiesta dell'IRES CGL ci dice che il salario standard, quindi dei lavoratori forti, è 1200 euro. Ricordiamoci che alla ThyssenKrupp è morta gente che lavorava 14 ore al giorno e che alla fine portava a casa 1300 euro, bianchi, operai, metalmeccanici a Torino. Quindi un salario è inadeguato a vivere. Quindi la grande questione salariale non è alto o basso quel salario, è inadeguato a vivere. E c'è voluto il governatore della Banca d'Italia, non sono stati i sindacati a dire questo in Italia, è stato il governatore della Banca d'Italia. Dire che anche sull'adeguatezza dei salari non abbiamo un movimento politico sufficientemente forte. Poi adesso ci vogliono 2 salari, se ce n'è uno solo le inchieste ci dicono la famiglia è a rischio di povertà. Quei 2 salari in realtà sono 1,5 salari, 1,8 salari, perché le donne lavorano, ma lavorano in lavori pagati peggio e così via, e la differenza salariale più forte è sulle più istruite, quindi il divario di salari maschili e femminili si allarga con l'istruzione, non diminuisce. I salari delle donne istruite sono più alti dei salari delle donne non istruite, ma il differenziale fra maschi e femmine è più alto se sono istruite. Quindi le donne sono entrate e devono entrare in massa nel mercato del lavoro, perché il modello attuale, come si dice appunto a Washington, è non un breadwinner come era il modello fordista, ma è un breadwinner and a half, uno e mezzo. Ci vuole un salario forte e un altro, perché questo è necessario. Quindi c'è una questione che i salari non bastano. Però quella questione, che è la questione classica, diciamo, salario, più è successo una cosa, diciamo, a dei livelli assolutamente impensabili, che nel momento in cui si sono attaccati i salari, perché erano cresciuti rispetto al profitto, negli Stati Uniti è cominciata anche un'operazione di svincolo della moneta da qualsiasi ancoraggio ai sistemi reali, ossia, siccome il dollaro era la moneta principe, poteva fare quello che vuole, era in ogni caso riserva di valore, e quindi è cominciato tutto un discorso sul mercato, sulla finanziarizzazione, tutto si finanziarizzava, il petrolio e così via. La finanziarizzazione è andata avanti con una progressiva perdita del responsabile di ultima istanza. Si vedeva che si potevano aprire nuovi titoli, nuovi debiti, senza che si capisse chi alla fine avrebbe pagato, perché in realtà le banche centrali non riuscivano a controllare. Io me lo ricordo, Greenspan nel 94, che poi è stato l'artefice di questo lasciar correre, che diceva, io al Senato americano, sono spaventato perché la banca centrale non può controllare i nuovi prodotti finanziari. Quindi si sapeva questo rischio. Si è finanziarizzato tutto quello che si poteva, compresi i salari, perché ai lavoratori americani non è stato dato un aumento di salario, è stata data la carta di credito e il mutuo per la casa. Non sono loro l'origine del crack, la causa del crack, sono il pretesto del crack. Su quel rischio del pagamento delle carte di credito e dei mutui si sono messi titoli finanziari per un moltiplicatore che nessuno sa quant'è. C'è chi dice 14 volte il PIL, 30 volte il PIL, il vero problema è che nessuno sa quant'è la dimensione della bolla e nessuno sa chi davvero ha in mano questi titoli, per cui le imprese hanno dei problemi di solvibilità anche perché non sanno se hanno capitali o non li hanno, non sanno se carta straccia o non lo è. E non si sa niente di... Allora, quel pezzo è un pezzo che è andato a dei livelli che in nessuna crisi finanziaria del passato siamo arrivati a quella dimensione. Quella dimensione non la può garantire e controllare nessuno, perché possono mettere 800 miliardi di euro, possono di dollari, rispetto a 14 volte il PIL è niente. Per cui non c'è nessun governo che può garantire quel pezzo lì. Quindi siamo sull'orlo di un coso sottilissimo che rischia di essere proprio drammatico nelle sue soluzioni, nelle sue effetti. Quella irresponsabilità ha un contrappeso, che è la densità di responsabilità che hanno le donne rispetto alla qualità del vivere. Infatti a me piacerebbe ora politicamente discutere come si riesce a usare questa questione etica così forte, che hai una parte che non solo ha rubato, si sono appropriati a dei livelli, non solo non, è una questione morale di chi non li ha controllati, come dico io, è una questione morale degli economisti che hanno una teoria che per loro, che per sua natura è separata dall'etica, perché quell'individuo per sua natura non ha responsabilità dei risultati, non ha relazioni, non ha corpi e così via. Quindi c'è una catena di responsabilità. Ma ciò che vorrei come donna e movimento femminista è riuscire a far valere questa densità di responsabilità del vivere che si scarica sulle donne come tensione politica, rispetto, che è qualcosa come dire la crisi la pagate, non la paghiamo noi, ma è dire voi ora vi assumete le responsabilità delle nostre vite, dei nostri figli, dei nostri compagni, perché noi non possiamo avere altre responsabilità. Ma questo, come capite, politicamente è una tensione difficile da dire, però la tensione fra quel pezzo produrre e riprodurre è esattamente una tensione sulle responsabilità del vivere. C'è un luogo in cui le responsabilità si raddensano e sono così dense che non riusciamo a affrontarle. Io sto andando dicendo che se non stiamo attenti questa crisi ci farà lo stesso effetto che la terza intifada ha fatto sulla Palestina. Le donne che non avevano il velo, che erano laiche, che si organizzavano, che erano un soggetto politico, ora hanno il velo e pensano al bene della nazione. Ossia, nei momenti di crisi, o noi riusciamo a trasformare la crisi in un momento di organizzazione politica, o saremo schiacciate da queste responsabilità di una sanità che peggiora, di gente che è senza salario, di figli che non hanno futuro, di corpi che diventano sempre più oggetto di violenza, perché appunto non seguo il filo della Federici, ma voi capite che se nel mio quadro io rendo visibile che la massa del lavoro non pagato, soprattutto domestico, i due terzi è domestico e di cura, che ormai le statistiche nazionali misurano, è l'inchiesta più costosa, più dettagliata, è stata conquistata in qualche modo a Pechino, in modo istituzionale, e ormai ci dice che cosa fa la gente nelle case ogni 10 minuti. Quindi è l'inchiesta che va più vicino alle condizioni di vita effettive, che ci dice per esempio se uno va davvero a scuola o se è solo iscritto a scuola, se lavora, dove lavora, quante ore lavora, ma ci dice anche quante ore mette nel lavare i piatti, nel fare. Ci racconta i tempi del vivere. Questa massa di dati ci dice che il totale del lavoro non pagato è un po' più del totale del lavoro pagato, non delle donne. Vuol dire che questa massa che non si vede, che non è nella teoria economica, è un po' più grande di ciò su cui abbiamo inchieste, negoziazioni, centinaia di anni di coso, rivoluzioni, è stata resa visibile il lavoro pagato, non ha vinto ma è stato reso visibile. Questa invece continua a essere chiusa, come dico sempre, questo sì, ripetermi è terribile ma non ho voglia di trovare altre cose, come dico sempre, è giocata, è negoziata nelle stanze da letto e nelle cucine, a un livello intimo. Quindi non ha visibilità politica, non è marginale perché è un aggregato enorme, è persistente, non è arretrato come ci raccontavano che i due terzi di lavoro domestico è perché a noi ci piace lavare i pavimenti. I pavimenti se non si lavano, io stamattina invece di preparare la relazione ho lavato il pavimento della cucina, da 3 mesi non ho più nessuno che mi aiuta, la mia casa è assolutamente indecente. Il pavimento della cucina non poteva più stare così, perfino perché in realtà c'è la materialità del vivere, voglio dire, le cose sono la cura di spazi materiali, di cose, e di relazioni. questo lavoro che appartiene all'esperienza delle donne.
Scusatemi, potete vedere chi è? Perché ho invitato delle amiche e non c'è fuori nessuna indicazione, non vi hanno trovate.
Bastava che arrivassero puntuali.
Certo, in quel momento lì.
Protestare sempre contro gli altri non è neanche una buona abitudine.
Un'indicazione, bisogna
dire. Responsabilità, la comunicazione.
Di solito mettiamo una precisa.
Università.
Vabbè, ci siete loro di tutti i sono.
Tutto questo non è una separazione, quindi è persistente, va crescendo per via di quei quattro anziani che infatti io trovo il professore di scienza delle finanze che deve fare il pezzo sulla non autosufficienza che fotocopia Feminist Economics, questo perché ormai tutti parlano di lavoro non pagato e non sanno come parlarne. Quindi non è marginale, persiste, cresce. Questo lavoro che in quantità è così, in qualità è dirompente rispetto al sistema. Perché dicevo, tanto è un lavoro relazionale, io lo faccio in relazione a tanto. Non può distinguere fra il materiale e il relazionale. Come io spiego, certo, l'Istat distingue fra il cucinare e parlare col bambino, però se e definisce uno domestico e l'altro cura. Le femministe definiscono tutto cura perché odiano il lavoro domestico e la parola salario al lavoro domestico, che era soldi al lavoro domestico, era improponibile nella sua provocazione. Salvo che poi le donne hanno bisogno di soldi e hanno molto lavoro domestico, però forse la connessione era un po' da cortocircuito, però i problemi stanno lì. Bene, quel lavoro è relazionale, è profondamente etico, perché dicevo è responsabilità, è emozionale, affettivo, io curo cucinando, mi occupo di una persona anziana cambiandogli le lenzuole e lavandogli il corpo, quindi non posso distinguere fra lavoro domestico e lavoro di cura, anche se le statistiche giustamente prendono un po' di distanze ed è fondamentale lavorare su quelle classificazioni perché è una presa di distanza, posso misurare perché prendo la distanza. Però poi il sistema economico, se ci metto quel pezzo lì, cambia completamente di natura, è necessariamente etico, è necessariamente relazionale, ha a che fare con un'esperienza di benessere e un'aspettativa di felicità, forse, cos'è la felicità? Bene, quindi non solo il pezzo è così enorme, così qualitativamente diverso che mi cambia lo schema, ma fondamentale è vedere che questo pezzo sta dentro al mercato del lavoro salariato e quindi nel cuore del conflitto di questo sistema. Ci sta dentro non solo perché c'è un mercato del lavoro delle badanti, perché c'è un mercato del lavoro delle maestre d'asilo, perché c'è un mercato del lavoro della prostituzione, perché il mercato del lavoro si fa carico di alcuni di quei servizi, ma è dentro al mercato del lavoro perché è quel lavoro che sostiene i maschi adulti, non i bambini, i vecchi, i malati, che noi ci si assume che le donne sono infinitamente sacrificali e quindi si fanno carico dei più deboli. E poi sono onnipotenti e quindi sono salvifiche, se loro si occupano dei deboli alla fine ce la faranno a portare a casa una vita decente.
Conquistare il regno dei cieli.
Non a caso il discorso religioso, la violenza è tutto belle cose. Ma soprattutto serve a sostenere i maschi adulti, per metterli in condizione di lavorare. Vedere questo è difficilissimo nelle statistiche, ma con un po' di sforzo e fantasia si vede, per esempio. una donna sola fa una certa quantità di lavoro domestico, un maschio solo fa una certa quantità di lavoro domestico meno della donna sola, quando si mettono in coppia la donna ne fa il doppio e l'uomo ne fa la metà.
Sì.
Quel salto di incremento del lavoro domestico è più alto del salto di incremento del primo figlio. Per cui le statistiche non si occupano dei maschi adulti, non chiedono cosa fai per il tuo compagno. Però alla fine, se una donna si separa coi figli, lavora meno che se è sposata coi figli. Per cui si vede qualche cosa che si di sostegno ai maschi adulti. Perché i maschi adulti... Allora, qual è il problema dei maschi adulti? Allora, quando si fa questo discorso del lavoro salariato, si fa il grafico del lavoro totale, che è stata una grande rivoluzione. Si divide pagato sopra, non pagato sotto, si dividono maschi e femmine e abbiamo una...
Lei non riesce a farlo lì?
Te lo faccio lentamente sempre. È un sinistra, dice.
Puoi farlo su...
Questo sì è una roba da tanto. Però qualcuno mi deve misurare il tempo.
No, non importa.
Questo è una statistica, eh? Questa è una statistica. Questa figura è una statistica, 14 paesi industrializzati, l'indagine sull'uso del tempo, quindi un'indagine costosa ci ha dato i risultati. È un rettangolo, espresso così, è un grafico fatto così. Questo è il pagato, questo è il non pagato. Tanto si vede che il non pagato è un po' più alto del pagato nel totale dei lavori. Poi divido uomini e donne, queste sono le donne. Questo grafico è usato per dire che le donne fanno poco pagato e tanto non pagato, gli uomini fanno tanto pagato e poco non pagato, qui le politiche di pari opportunità ci dicono dobbiamo fare in modo che le donne facciano il pagato e quindi aiutarle a entrare nel mercato del lavoro. Così dobbiamo fare in modo che gli uomini facciano il non pagato. E qui ci sono le grandi politiche in questo momento, sono l'aumento dei tassi di attività femminile, perché questa è la grande politica per l'aumento del reddito pro capite. È l'unica politica che aumenta il reddito pro capite della nazione. Se lavorano di più, un numero maggiore di persone si produce.